ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Palermo.
Quella che state ascoltando è People Web Radio, la radio di People at the People. Io sono Giulia e il nostro ospite di oggi è Vincenzo D'Amico. Salutiamo Vincenzo.
Ciao ragazzi, ciao ragazze.
Vincenzo è un avvocato ed è anche presidente del consultorio MIF e portavoce del movimento educativo e oggi ci aiuterà infatti a conoscere la realtà dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Volevo iniziare a chiederti come possiamo descrivere la partecipazione democratica dei bambini e dei ragazzi nei nostri territori, se esiste e se sì in quali spazi e quali sono le figure che rivestono il ruolo di educatori della partecipazione.
Sì, la partecipazione è un elemento importante e fondamentale riconosciuto a livello internazionale. È già sancito nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, all'articolo 12, che afferma che ogni bambino ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione e decisione che lo concerne. Quindi il punto di vista del fanciullo deve essere sempre preso in considerazione tenendo conto della sua età. Quindi risulta importante a questo punto comprendere come questo diritto di essere ascoltati e di partecipare alle decisioni che li concernono possa essere espresso nella quotidianità. Principalmente questo diritto viene poi realizzato e messo in pratica nella scuola e nei centri di aggregazione giovanile. La partecipazione non è comunque solo un dovere dello Stato, ma è anche un principio di azione negli ambiti della promozione della salute e dello sviluppo sostenibile. A scuola la partecipazione può esprimersi in ogni istante della vita scolastica, e in particolare nei consigli di classe, nei consigli di istituto o nell'organizzazione di eventi speciali, fino al coinvolgimento addirittura nei progetti di istituto. Idealmente andrebbe praticata in tutte le discipline e nei diversi ambiti della vita scolastica. Questo permetterebbe di rafforzare il senso di appartenenza alla scuola, favorendo quindi un clima scolastico sano, e poi inoltre permetterebbe di motivare i giovani a partecipare ad iniziative, oltre che a scuola, anche nella propria comunità di riferimento. Nei nostri territori c'è da dire che c'è un'assenza quasi totale dei processi partecipativi, sia degli adulti, sia dei ragazzi e delle ragazze. Non solo perché mancano molto spesso i luoghi e gli strumenti, ma perché probabilmente manca proprio la cultura e forse la voglia di essere cittadini attivi. E probabilmente in questo periodo storico manca un senso di pratica della cittadinanza.
Chiaro, chiarissimo. Hai citato i diritti sanciti dalla Convenzione ONU. A tuo parere quali sono i più rispettati e quali invece i più disattesi?
Sì, la Convenzione sui diritti dell'infanzia è lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. È stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore in Italia nel 90. La Convenzione obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori di età. La Convenzione ha quattro principi fondamentali, che così possiamo riassumerli. Uno è il principio di non discriminazione, sancito all'articolo 2. I diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni. L'altro principio è il superiore interesse, cioè che ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata o ogni situazione problematica devono avere sempre come priorità il superiore interesse del minore di età. Il terzo principio generale è quello del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente, e il quarto è quello che accennavamo un po' prima, è l'ascolto delle opinioni del bambino. Questo prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano. e il corrispondente dovere quindi degli adulti di tenere in adeguata considerazione le loro opinioni. Fatta questa premessa, è difficile definire quali siano i diritti più rispettati e quelli più disattesi, perché dovremmo contestualizzare anche il territorio a cui questo si riferisce. Sicuramente vengono sempre garantiti in Italia i diritti più legati alla protezione del minore di età, e sempre meno invece i diritti relativi al proprio benessere psicofisico, alla pratica della cultura, dello sport e della cittadinanza attiva.
Chiarissimo. Per quanto riguarda invece i minori fuori dalle famiglie, puoi dirci quanti sono, in che comunità risiedono, come mai l'affido non è ancora predominante come soluzione alternativa alla casa famiglia?
Sì, ancora sono tanti i bambini e le bambine fuori famiglia, molti dei quali sono nelle comunità alloggio. A Palermo contiamo circa 450 di bambini che sono fuori dal proprio ambiente familiare. Su questo c'è da dire che esiste un comitato nazionale che si occupa di monitorare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che poi relaziona all'ONU rispetto appunto alla pratica dei principi sanciti nella Convenzione, che stabilisce tutta una serie di migliorie che lo Stato con i propri enti territoriali dovrebbe appunto sviluppare. E in particolare bisognerebbe adeguare tutte le linee guida nazionali che vengano applicate in modo efficace e appropriato su tutti i territori. Dopodiché bisognerebbe garantire che l'allontanamento dei minorenni dalla famiglia sia consentito solo dopo un'attenta valutazione del superiore interesse riferito al caso individuale e monitorato in modo efficace. Dopodiché il Consiglio dice sempre di adottare delle misure per ampliare il sistema di affidamento dei minorenni che non possono rimanere nelle proprie famiglie, e sotto questo punto di vista una delle attività principali che penso si possa sviluppare sia quello dell'informazione alla comunità di questo istituto dell'affido, che è una delle modalità più veloci e più immediate per poter adulti in maniera gratuita offrire il proprio tempo e il proprio amore alla comunità, in questo senso ai minori di età.
Bellissimo, un concetto bellissimo. Volevo chiederti rispetto, poco fa citavi senza distinzione di razza e religione, l'inclusione dei bambini e dei ragazzi migranti, a che punto siamo, quali politiche stiamo portando avanti?
Questa è una questione molto ampia che provo a riassumere in 10 parole chiave fondamentale. Una delle principali, la prima parola chiave fondamentale è quella della protezione, cioè il sistema che si occupa dei minori stranieri non accompagnati dovrebbe predisporre tutte quelle misure per ridurre il grado di vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati. La seconda parola chiave è la qualità dell'accoglienza, cioè il sistema ha l'obbligo di garantire delle strutture, delle modalità di accoglienza attestate sugli standard internazionali e rispondenti ai bisogni dei minorenni stranieri non accompagnati, senza alcuna discriminazione e in una logica di integrazione. La terza parola chiave è la presa in carico integrata, cioè garantire che i soggetti e i mandati previsti dalla legislazione agiscano in modo efficace e sinergico per determinare la possibilità appunto di applicare gli standard internazionali. La quarta è la tutela volontaria, cioè attraverso un processo qualificato il sistema dovrebbe assicurare la presenza di un tutore indipendente capace di garantire in modo continuativo e personalizzato il superiore interesse dei minori. Questa della tutela volontaria è un'esperienza che nasce a Palermo e che viene poi estesa sul territorio nazionale, quindi una delle buone prassi che si sono sviluppate nel nostro territorio. La quinta è la partecipazione attiva, cioè il sistema dovrebbe garantire una partecipazione attiva del minorenne nel definire e realizzare il progetto educativo, una mediazione culturale e linguistica competente e qualificata in tutte le fasi relative, le procedure relative ai processi di accoglienza e di integrazione. La sesta è sempre la centralità del minorenne. Il sistema ha l'obbligo di garantire la considerazione della centralità del minorenne, della sua storia, favorendo quindi la realizzazione di un processo educativo che sia sempre più rispondente ai suoi bisogni e alle sue prospettive. La settima che si collega alla sesta, è appunto questo progetto educativo individualizzato, cioè che risponda alle fasi dello sviluppo psicologico, cognitivo, evolutivo e affettivo del minorenne. Considerato il trauma del viaggio, molto spesso via mare, quelli che arrivano nella nostra terra e hanno vissuto. L'ottava è l'istruzione e la formazione, ossia garantire delle opportunità di accesso a percorsi di istruzione, formazione professionale, insieme a opportunità di educazione non formale, ludico-ricreativa e sportiva. Dopodiché la salute e il benessere e, in ultimo, la transizione all'età adulta, cioè garantire dei processi di accoglienza che siano efficaci e orientati pedagogicamente a favorire una transizione all'età adulta sostenibile, cioè, superata la maggiore età, garantire un accompagnamento all'autonomia del minore di età. Questo a Palermo è realizzato attraverso, ad esempio, il sistema SAI.
E invece dal punto di vista dei giovani, cosa possono fare loro per rivendicare i loro diritti?
Sicuramente i giovani negli ultimi decenni, in via diretta e immediata, hanno tra le mani degli strumenti che sono i social media, che sono entrati a far parte della vita della maggior parte dei preadolescenti e adolescenti italiani. Questo diritto ad essere da una parte protetti dagli abusi e dalle violenze del web e dall'altra accompagnati, anche questo è un principio sancito dalla Convenzione ONU dell'infanzia e dell'adolescenza, gli articoli 19 e 34. E c'è quindi questo crescente interesse nei confronti dei nuovi media come strumenti di partecipazione, soprattutto perché i giovani hanno già iniziato ad appropriarsene. Quindi da una parte bisogna garantire la protezione, ma dall'altra si tratta di nuove opportunità per fare sentire la propria voce, quindi di una modalità per partecipare alla vita della propria comunità. Quindi la partecipazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione deve essere collocata anche questa nel quadro dei diritti dei bambini e dei ragazzi, e che deve essere garantita.
Grazie Vincenzo. L'ultima domanda: dicevamo che sei portavoce del movimento educativo. Come si traduce lo stato dell'arte all'interno del movimento?
Sì, il movimento educativo ha la missione di creare un luogo di incontro tra una domanda di partecipazione alla vita della città e l'esigenza, che noi avvertiamo come imperiosa, di declinare risposte a queste domande concrete che vengono reclamate on the street, pensando ad una sorta di laboratorio permanente di pensiero, di riflessione e di azione, ad uno spazio aperto di dialogo intergenerazionale e contemporaneo, a momenti di scambio di idee, di memorie, di opinioni, di innovazioni. Vorremmo creare uno spazio in cui i bambini e i bambine, i ragazzi e le ragazze, insieme agli adulti, possano creare un nuovo concetto di comunità e di educazione. Chi ci ascolta può seguire le attività del movimento educativo attraverso la pagina Facebook Movimento Educativo Città di Palermo o attraverso il sito www.movimentoeducativo.it. A inizi di marzo faremo una formazione appunto sulla città e sull'educazione.
Grazie Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Salutiamo tutti gli ascoltatori da People Web Radio, la radio di People and the People.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Palermo è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.